L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Come evitare che il lavoro uccida e perché di amianto e di caporalato in Italia si parla sempre di meno? Benvenuti all'ascolto del Mondo alla Radio, io sono Alessandro Guarasci. E allora vi ricordo che potete ascoltare queste e le altre puntate del Mondo Radio in podcast al sito www.vaticanus.va. In Italia dovete sapere che c'è un nemico silenzioso, un killer silenzioso. Le 4.400 vittime di malattie provocate dall'amianto, appunto, in Italia, di cui 1.600 circa per mesotelioma, sono una tragedia che nessuno può ignorare. Nessuno può più ignorare. Tanti processi in questi anni non hanno portato a nulla per la presunta impossibilità di individuare l'esatto momento in cui la malattia è nata e quindi le relative responsabilità delle aziende. Pensate che sono non meno di 40 i processi in corso. L'Italia è stata tra i primi paesi in Europa a vietare proprio l'impiego dell'amianto con la messa al bando delle attività che appunto sono correlate all'amianto. Ciononostante, secondo i dati forniti dal CNR, i quantitativi di materiali che contengono amianto sul territorio italiano sono attorno alle 32 milioni di tonnellate, che derivano in gran parte dalle coperture, pensiamo alle lastre ondulate o piane in cemento, in fibrocemento o Eternit. Era un metodo di costruzione in voga diversi anni fa e che ora non c'è più, però le conseguenze ci sono ancora. Insomma, davvero una bomba a orologeria, questo ci ha detto Enzo Ferrara, che è referente di medicina democratica e ricercatore all'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica di Torino.
Ci sono molte bombe ad orologeria, no? Che esplodono lentamente, c'è una violenza lenta, quella dell'amianto, non ci sono più grandi stabilimenti o grandi miniere come accadeva un tempo a Balangero o a Casale Monferrato. Oggi abbiamo una grossa distribuzione di amianto, c'è un'esposizione relativa, ma che sta in realtà continuando a creare addirittura un aumento delle patologie complessive legate all'amianto. Ci si attendeva per questo periodo il picco e poi una caduta, e invece assistiamo purtroppo ad un continuo incremento, anche se molto piccolo, continuo però. E lei mi chiedeva perché? Beh, perché purtroppo il problema è un problema di una complessità assoluta. La distribuzione dei materiali di amianto, si calcola ce ne siano ancora circa 30 milioni di tonnellate, non sono concentrate, no? Non ci sono delle zone specifiche, ma sono distribuite in modo omogeneo un po' dappertutto nelle nostre abitazioni, nelle strade, e quindi il problema è complesso. Ci sono anche dei fortissimi interessi, questo va detto, perché il cemento amianto continua ad essere commercializzato nei tre quarti dei paesi del mondo, costa poco estrarlo, costa poco lavorarlo e viene utilizzato mettendo a rischio la vita di moltissimi lavoratori.
Ecco, come medicina democratica, che cosa state facendo in questo caso?
Stiamo cercando continuamente di lavorare su tre fronti diversi, che sono quello delle bonifiche, cioè quello che dicevamo prima, il mettere in sicurezza le strutture, gli edifici e insomma il nostro mondo. Il secondo tema che cerchiamo di perseguire è quello dell'assistenza alle vittime, quindi i risarcimenti, la cura, che non è banale, e appunto un'assistenza sanitaria adeguata. E l'ultimo tema, che è quello di cui discutiamo qui oggi in particolare, che è forse il più difficile e controverso, è legato alle responsabilità penali. Noi dobbiamo ritornare indietro di 30-40 anni per andare a capire chi espose o chi causò, insomma, l'esposizione di lavoratori quando ancora l'amianto era diciamo utilizzato, anche se magari qualcuno sapeva già quali fossero le sue pericolosità. Questi sono i tre livelli su cui lavoriamo.
Senta Ferrara, oggettivamente però decontaminare un ambiente dall'amianto è molto costoso e mancano una serie di incentivi anche per fare tutto questo?
Certamente è molto costoso, però lei calcoli che in Europa si è fatta una stima del fatto che ogni malattia da amianto, come ogni diciamo tumore di origine lavorativa, ha un costo sociale di circa 4 milioni di euro. Posso poi mandarle il riferimento bibliografico, adesso al volo non me lo ricordo. E quindi è vero che c'è questo costo, però comunque c'è bisogno, ma forse più che certamente di incentivi, di defiscalizzazioni soprattutto, ma c'è bisogno anche di mettere mano, cioè di incentivare o comunque di dare spazio a questo tipo di bonifiche. Gli interventi in questo senso sono stati veramente molto molto pochi, cioè lo si è potuto fare quando si è cominciato a parlare di pannelli solari e quindi di poter intervenire sui tetti contenenti amianto, ma è chiaro che operazioni di questo genere potrebbero essere messe in campo con relativa fatica, diciamo abbinandole, come dicevamo prima, a quelle tante defiscalizzazioni che sono già attive, soprattutto in edilizia.
Il Tribunale del Lavoro di Bologna ha condannato il Ministero dell'Istruzione al risarcimento di un danno da 930.258 euro per la morte di una docente, Olga Maria Sofia D'Emilio, avvenuta nel 2017 per mesotelioma da esposizione ad amianto nella scuola in cui lavorava. Si tratta della prima condanna del...
Come vi abbiamo già detto, in Italia tra il 2010 e il 2016 sono state almeno 4.400 le morti all'anno, secondo quanto elaborato all'Istituto Superiore di Sanità, e decessi proprio attribuibili all'esposizione d'amianto che provoca purtroppo dei tumori molto aggressivi e difficilmente guaribili, tumori soprattutto che interessano l'apparato respiratorio. Ma i parenti delle vittime sono state almeno risarcite? Allora sentiamo che cosa ci ha detto Edoardo Bai, che è un epidemiologo e rappresentante di ISDE e Legambiente.
Purtroppo ultimamente, perché prima 10-15 anni fa era diverso, tutte le grandi industrie che vanno a finire in Cassazione, perché quelle piccole non hanno i mezzi per farlo, e che si servono di una decina di professori, in genere epidemiologi o medici del lavoro, per coprire le ragioni per le assoluzioni, quando si arriva in quarta sezione di Cassazione la assoluzione di tutti è assicurata. Fino adesso ne abbiamo contate 28. Quando invece la quarta sezione della Cassazione è occupata, e quindi però il numero minore, vanno a finire alla terza, la terza condanna sempre con le stesse motivazioni, non è che cambiano le cose.
Senta, però quello che lei dice è inquietante, cioè dipende da quale sezione della Cassazione, a quale sezione della Cassazione viene affidato il procedimento. Che cosa vuol dire questo?
Non mi faccia dire, mi sembra chiaro, secondo me c'è una predisposizione ideologica o di qualche altra natura che impedisce le assoluzioni o che impedisce le condanne. Io sono ovviamente perché le condanne siano giuste, mentre invece nella Cassazione sono troppo sbilanciate per la tutela del colpevole.
Ecco, che cosa succede invece a livello europeo, a livello mondiale? Il danno da amianto viene riconosciuto maggiormente? Parliamo a livello europeo, perché in qualche modo le legislazioni sono un po' più omogenee.
Sa che non lo so, io so che in Francia c'è una copertura statale, ma credo anche altre, completa di tutti i colpiti da mesotelioma o da malattie d'amianto, che è molto più alta di quella che c'è in Italia. In Italia c'è anche, ma è molto bassa.
Senta, allora voi che cosa chiedete? Una legislazione più chiara, in modo che la magistratura abbia degli orientamenti più precisi?
Non è una questione di leggi, le leggi ci sono, il problema è tecnico, per cui questo convegno è stato fatto per chiamando una decina di nomi anche importanti di studiosi della materia dell'amianto, perché sconfessassero le tesi delle difese, che sono altrettanti nomi. che sono pagati profusamente e che noi crediamo che siano, abbiano perlomeno un grosso problema di conflitto di interessi e che quindi caldeggiano delle tesi che sono veramente fuori dal mondo, detto fra di noi.
Allora, come avrete sicuramente capito, ci sono diverse interpretazioni su casi poi che spesso sono simili. Qualche dato: su 35 processi ci sono state soltanto 8 condanne, peraltro lievi, e ben pensate 27 assoluzioni. I casi eclatanti e anche recenti sono molti. Ecco, il 6 aprile il numero 1 della Eternit, Stefan Schmidhain, è stato condannato a Napoli a 3 anni e 6 mesi per omicidio colposo per la morte di Antonio Balestrieri, che era un operaio della Eternit di Bagnoli, appunto ucciso da mesotelioma pleurico. Ma i pubblici ministeri in realtà avevano chiesto 23 anni e 11 mesi per l'omicidio volontario di 8 persone, ma per 6 casi è scattata purtroppo la prescrizione. Per il 7° Franco Evangelista, Schmidhain è stato assolto perché la vittima abitava nella zona ma non lavorava alla Eternit. In sostanza non è stata rilevata una correlazione tra le due cose. Allora, questo vuol dire, quanto abbiamo sentito, vuol dire che non c'è certezza del diritto? Laura Mara è avvocata di Medicina Democratica.
È proprio così, nel senso che noi ormai sostanzialmente 20 anni che ci battiamo su questa cosa. Questo convegno di Roma aveva anche proprio questa finalità, cercare di dare uno strumento utile alla magistratura per cercare di leggere nella maniera più corretta e asettica possibile quella che è la prova scientifica all'interno del processo penale. Però purtroppo, come lei ricordava, ci sono sentenze della stessa Corte di Cassazione assai discordanti, cioè abbiamo una sezione che notoriamente assolve e una sezione quindi conferma sentenze di assoluzione delle corti d'appello e l'altra sezione che invece annulla quelle sentenze e rinvia per fare un nuovo processo, tante volte con stessi imputati di stesse aziende che si trovano condannati da una parte e assolti dall'altra, quindi un sistema assolutamente schizofrenico a livello giuridico. Le motivazioni sono tantissime, perché gli argomenti che vengono portati all'interno dei tribunali sono tante e sono spinose, però molte delle quali vengono definite con tesi che sono assolutamente, cioè che di scientifico hanno pochissimo.
Ecco, appunto, senta, questo ce l'ha accennato anche il professor Bai, ma che cosa c'è? Che mancano delle indicazioni mediche, diciamo, chiare? Ci sono diverse interpretazioni?
Non è che manchino, perché guardi, gli studi sono tantissimi, però il problema è anche la capacità, siccome il magistrato non ha molto spesso, diciamo, un substrato tecnico giustamente per poter affrontare certi processi, nomina alcune volte dei periti e la nomina di questi periti influisce sull'andamento del processo, cioè se tu ti trovi un consulente tecnico che è un consulente che magari ha scritto quello studio scientifico perché ha delle azioni in quella stessa società o è condizionato da quello che pensa la multinazionale, cioè la storia del tabacco la conosciamo tutti, voglio dire, e la storia dell'amianto la conosciamo tutti, quindi bisogna stare molto attenti a quando questi studi vengono inseriti all'interno del processo, perché io ti posso portare 1000 studi indipendenti che dicono una cosa e 5 studi non indipendenti, perché sono stati fatti da consulenti che hanno conflitti di interessi grossi come una casa all'interno del processo. Però se tu il conflitto di interessi non lo dichiari all'interno del processo, nella testa del giudice qual è l'idea che passa? Che esistono sì tanti studi che ci dicono una cosa, ma ne esiste anche una minoranza che dice un'altra cosa. E quindi l'operazione della difesa qual è? È insinuare il dubbio, anche piccolissimo, anche minimo, anche basato su un'esiguità di quei 5 studi. E tu quando hai il dubbio che cosa fai? In dubio pro reo, assolvi. Questo è il sistema semplice che è entrato all'interno del nostro processo penale nei processi d'amianto. Capisce di cosa sto parlando?
Ecco, e allora come si rimedia a tutto questo?
Guardi, avessi la sfera di cristallo in mano avrei già cambiato un po' di cose in Italia. Diciamo che il senso di questo convegno è proprio cercare di mettere insieme i più illustri e autorevoli scienziati, epidemiologi, anatomopatologi, medici del lavoro, oncologi, che esprimano in maniera chiara in un documento che verrà anche pubblicato dopo questo convegno qual è il pensiero maggiormente condiviso dalla comunità scientifica, perché io vorrei, e questa è una cosa che lancio come grido veramente di speranza ormai nel 2022, poter produrre finalmente in un processo un documento scientifico che chiarisca lo stato dei fatti in materia d'amianto.
Noi ora voltiamo pagina, occupiamoci di caporalato. Ecco, per l'osservatorio Placido Rizzotto della FLAI CGIL sono in crescita i numeri del lavoro sfruttato, circa 200.000 i vulnerabili in mano a caporali e imprenditori sfruttatori, con 400.000 irregolari tra italiani e stranieri. Erano 140.000 nel 2017, 160.000 nel 2018, dunque il sistema purtroppo è in crescita e questo è un fenomeno che interessa tutta l'Italia, non solo il sud, dove solitamente emergeva forte il sommerso, ma tra le regioni più colpite ci sono anche il Veneto, dove il lavoro irregolare nel settore agricolo che raggiunge, pensate, le 16.500 unità, ma potrebbe essere pure più alto, e la Lombardia. Il ministro del lavoro Orlando comunque ha assicurato che i controlli negli ultimi mesi sono aumentati del 411%. Soprattutto al mezzogiorno le Acliterra stanno mettendo in campo tutta una serie di azioni per contrastare il fenomeno. E allora sentiamo che cosa ci ha detto il presidente Nicola Tavoletta.
Acliterra, innanzitutto, in questi ultimi due anni, compreso insomma in questo periodo, sta lavorando su un progetto che si chiama AgriLab. AgriLab è svolto in 8 regioni italiane, però prevalentemente del centro-nord Italia, proprio per anticipare il fenomeno del caporalato come informazione culturale nelle scuole superiori. Perché assolutamente Agriterra continua la sua battaglia sul costo del lavoro, continua il suo impegno per quanto riguarda l'emersione del lavoro nero, ma c'è un tema, bisogna anticipare il diritto al lavoro, al lavoro giusto, sin dalle scuole superiori, perché la consapevolezza di uno studente diventa anche riscatto sociale non solo di un lavoro, di un futuro lavoratore, ma anche in quella rete di rapporti dello stesso studente che magari può coinvolgere il vicino di casa, il padre, il fratello, che possa essere sia datore di lavoro oppure bracciante agricolo, nel caso dell'agricoltura. Però il caporalato non è un fenomeno solamente agricolo, oggi emerge prevalentemente nel sistema rurale anche mediaticamente, ma il caporalato è un sistema che si è diffuso nei decenni anche nel settore dell'ospitalità turistica, a volte piuttosto che dell'alimentazione, piuttosto che anche delle officine. Quindi c'è in questo momento un'attenzione sul mondo rurale, come lei dice c'è un'attenzione in alcune regioni del meridione, ma è trasversale nelle professioni ed è trasversale geograficamente.
Senta, tutto questo poi spetta in qualche modo anche agli ispettori del lavoro, che sappiamo sono pochi, ma recentemente ne sono stati assunti altri, circa un centinaio. Potrà tutto questo diciamo servire, oppure è fondamentale però una collaborazione con le grandi organizzazioni imprenditoriali?
Collaborazione tra sindacati e organizzazioni datoriali fondamentale. Fondamentale con le amministrazioni locali, che sono quelle che conoscono il territorio. Va bene il sistema dei controlli, che forse è l'ultimo pezzo della prevenzione al caporalato, ma mi permette di ribadire il tema della cultura del lavoro, cioè se il tema della cultura e della convenienza al lavoro giusto penetra negli studenti, che sono i futuri lavoratori, la futura classe dirigente, allora avremo alla radice una soluzione per tutto quello che è il tessuto lavorativo del domani. Quindi sì agli accordi trasversali, sì all'impegno delle amministrazioni locali, e su questo porto l'esempio della Regione Lazio, che ha fatto negli ultimi 2 anni un grande sforzo di intervento sui territori e sulle aziende agricole direttamente, però tutto questo, come tutti i fenomeni diciamo illegali, vanno sconfitti culturalmente. La mafia stessa ha avuto il suo peggior diciamo colpo quando in tutte le scuole italiane, in tutti i movimenti culturali italiani, in tutta la società c'è stata una presa di coscienza che dai figli è passata ai padri. Magari un padre confondandosi al proprio figlio difficilmente potrà essere un utilizzatore del lavoro nero.
Quello che è invisibile deve essere visibile, perché il governo ci ha sempre dimenticati. Quando si parla dell'eguaglianza, della libertà, il governo non ha mai pensato che esiste anche qua.
La lotta al caporalato e allo sfruttamento selvaggio, i diritti dei lavoratori sono strumento di emancipazione anche nella battaglia contro le mafie. Questi sono alcuni degli argomenti al centro del 7° forum dell'informazione contro le mafie dell'associazione A Mano Disarmata a Torino. È stato presentato anche un fumetto, una cosiddetta graphic novel, La città di Cap, e questo ce lo spiega anche il segretario di A Mano Disarmata, Paolo Butturini.
Questa è la 7ª edizione del forum dell'informazione contro le mafie che l'associazione A Mano Disarmata organizza. Nelle precedenti edizioni ci siamo concentrati su tematiche come il traffico di stupefacenti, la contraffazione, come il ruolo delle donne contro all'interno delle mafie. Questa volta abbiamo scelto il caporalato perché pensiamo che sia un modo di inquinare non soltanto la vita politica e sociale del paese, ma proprio la vita delle persone, e quindi volevamo dare un nostro contributo nel denunciare questa stortura e questo sfruttamento delle persone che assume sempre nuove e inedite valenze, nuove e inedite forme, e volevamo farlo attraverso uno strumento nuovo.
Butturini, voi avete usato lo strumento della graphic novel, ovvero in sostanza un fumetto. Perché questo mezzo?
Questa volta abbiamo scelto la graphic novel perché ci è sembrato che potesse raggiungere in maniera più dinamica, più diversa, più moderna quei mondi a cui accennavo prima, quindi il mondo dei giovani da una parte e degli adulti dall'altra, tenendo conto che la graphic novel negli ultimi anni è maturata molto ed è diventata un vero strumento di narrazione della realtà.
Ecco, ma secondo voi c'è bisogno di informare di più i giovani, soprattutto sul caporalato, e soprattutto perché l'informazione in qualche modo sembra aver dimenticato un tema che poi è così sensibile?
C'è sicuramente bisogno di informare di più i giovani, direi che c'è bisogno di informare di più la società nel suo complesso, soprattutto su fenomeni come questi che vengono alla luce e vengono raccontati soltanto quando ci sono delle tragedie. Sul perché lo si faccia così poco ci sarebbe molto da dire, sarebbe molto lungo. Da una parte c'è un decadimento complessivo dell'informazione che è diventata sempre più strillata, dall'altra c'è il fenomeno della rete che in qualche modo ha inquinato, ha aperto nuove prospettive ma ha anche inquinato la capacità di fare informazione con la sua permeabilità alle fake news e con la sua difficoltà di trovare l'autorevolezza e la chiarezza e la trasparenza delle fonti. Come dicevo, è un discorso molto lungo. Sicuramente dobbiamo ritornare a fare un'informazione più vicina alle persone, che racconti la loro quotidianità, perché adesso abbiamo un'informazione troppo concentrata su elementi astratti e su elementi che non risultano così immediatamente comprensibili alle persone.
Ecco, noi ci fermiamo qua, finisce qua questa puntata del Mondo della Radio che abbiamo appunto dedicato al lavoro che rischia di uccidere. Abbiamo parlato sia di esposizione all'amianto, ma anche di caporalato e sfruttamento in tutti i settori, dall'agricoltura all'edilizia. Buon pomeriggio a tutti da Alessandro Guarasce, grazie per l'ascolto.